Dal Vangelo secondo Matteo. Uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda il traditore disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Lode al Signore sempre. Con stasera noi forse è meglio bere un lode. Grazie Gesù. Lode al Signore. Grazie madre. Lode al Signore. Con stasera, dicevo, chiudiamo questo lungo periodo quaresimale. Ale, finita la quaresima, possiamo mangiare, bere, come se non l'abbiamo già fatto. Vi ho visto in tutte le foto. Lode al Signore. E la quaresima inizia col mercoledì delle ceneri e termina il mercoledì santo. Domani inizia il triduo pasquale, il giovedì sacerdotale, il venerdì di passione, il sabato e celebreremo la Lezio sabato sera a Momo alle ore 21, e Sant'Agostino e tutti i padri della Chiesa dicono è la veglia di tutte le veglie, non si può mancare a questa veglia di Pasqua, e poi domenica è la resurrezione, che è l'evento fondante del cristianesimo, tanto che la festa di Pasqua dura 7 giorni. Per 7 giorni, da domenica a sabato, è ogni giorno giorno di Pasqua, perché è la cosa fondamentale che Gesù è risorto, altro che reincarnazione o altro. E poi domenica celebreremo la giornata della misericordia, così come Gesù ha detto a Suor Faustina Kowalska quando diede l'immagine di Gesù misericordioso. Il mercoledì è il giorno del tradimento di Giuda. E Giuda ha molti discepoli. A voi non vi sembra, ma Giuda ha molti discepoli, specialmente in questo tempo difficile o diverso che sta vivendo la fraternità. In che senso? Vediamo nel concreto Giuda. Anzitutto è il passo che abbiamo letto stasera, quando Gesù a cena dà questo annunzio e dice: uno di voi mi tradirà, sono i dodici, e gli undici dicono: sono forse io, Signore? Quindi lo chiamano Signore. Gesù è il Signore, significa io lo metto, io ti metto al primo posto nella mia vita. L'unico che non dice Signore è proprio Giuda, che dice: Sono forse io rabbi? E per lui Gesù non è il Signore, anche se lo ama profondamente come tutti gli altri apostoli. Per lui Gesù è il conoscitore, delle scritture, e sono tutte quelle persone che sono entusiasmate dagli studi biblici, entusiasmati dalle catechesi, dalla predicazione, anche la mia, e però poi si fermano a sapere tante cose belle su Gesù. E Gesù è il Signore, io ti metto al primo posto nella mia vita. E a Palermo, nella fraternità di Palermo, c'era un grande amico di mia sorella che ad ogni incontro diceva: Gesù è il Signore! E tutti: Alleluia! E lui: Alleluia! Gesù è il Signore! Ma dov'è? Mi giro, non si trova più. Perché adesso è diventato amico del parroco nuovo e ha seguito la legge. Visto che anche la fraternità di Palermo non è che sia un po' fuori legge, Quindi, ecco i discepoli di Giuda, quelli che vogliono, lo diciamo all'inizio e poi lo diremo anche alla fine, quelli che vogliono l'approvazione dei preti per fare un cammino. Questo, allora, andiamo adesso Giuda come figura storica e come figura dentro di noi. Le vecchie definizioni di Giuda dicevano che Giuda era un ladro, c'è scritto anche nella scrittura, ma se ha preso 30 monete d'argento, che sono circa un 5.000 euro, lui poi le restituisce. Quindi se era ladro e l'aveva venduto Gesù per denaro, questi soldi se li teneva, invece li riporta ai preti. Che i preti anche qui sono stati un po' cattivi, sempre hanno il braccino corto, perché uno schiavo uomo veniva venduto per 50 denari, solo le donne e i bambini si vendevano per 30, e Gesù non è che è una donna. Quindi hanno tirato pure sul prezzo del tradimento, proprio veramente deplorevole. Comunque, Gesù, quindi Giuda non è un ladro. È una cosa nazionale, politica, ma Gesù anche qui si dice che Giuda lo ha fatto per questioni politiche, era legato, ma questo era Barabba, che era legato diciamo, ai brigatisti, ai gruppi rivoluzionari, anche Simone lo Zelote, erano gli zeloti che dicevano: dobbiamo liberarci da questi romani con la violenza, è inutile che cerchiamo di andare d'accordo. Ma Gesù non lo ha mai incoraggiato. Gesù, in tutto il suo ministero, non ha mai parlato contro Roma. Non ha mai detto niente contro Roma, eppure sia il potere politico che religioso. Gesù un po' li ha rimproverati ai preti, sepolcri imbiancati, questo sì, però lo temono. Però Gesù mai ha detto ribellatevi al governo di Roma, oppure anche che Caifa non era il sommo sacerdote, era già 18 anni, aveva fatto un golpe pure lui, erano elezioni. Quindi, ma Gesù di queste cose, l'abbiamo detto più volte, non se ne occupa. Gesù si occupa dei piccoli, delle persone, del bene. Quindi, questa è la vecchia, definizione. E come muore Giuda? Abbiamo due versioni, la versione di Matteo che si impicca ed è quella che conosciamo tutti, e la versione che gli si squarcia, lui cade e si rompe, cade in una trave e quindi si squarcia le viscere, che è l'immagine dell'uomo dilaniato. In effetti Giuda era un uomo intelligente, un uomo colto e si è posto degli interrogativi dell'inconciliabilità tra legge e Gesù, cosa che Pietro addirittura scoprirà dopo 10 anni della morte di Gesù. Dopo 10 anni ad Antiochia ha avuto una visione che gli dice: Pietro, non considerare impuro ciò che Dio ha purificato. Quindi non stare lì a fare il legalista. Ma Pietro lo capisce dopo 10 anni. Giuda già e ha questo dissidio. Perché Gesù è stato uno che ha cercato una terza via. A quel tempo c'erano due correnti. C'era la corrente di Shammai, questo rabbino, che diceva la legge deve essere ottemperata alla lettera e neanche una virgola. Questo è e questo deve essere. Poi c'era un'altra corrente. Hillel, un altro rabbino, che invece diceva: ma sì, chiudiamo un occhio in alcuni casi la legge dobbiamo sistemarla, dobbiamo un po' accomodarla. E questo, vabbè, Gesù non segue né l'uno né l'altro. Gesù aprirà una terza via dove la legge è quella profetica, Ezechiele, Geremia, Isaia, che dice che la legge non sarà più scritta su tavole di pietra esterne, ma la legge sarà scritta nel cuore. E la legge, prima c'era l'alleanza con il sangue degli agnelli, un po' come faccio io quando faccio la penitenziale, che vi butto l'acqua addosso, ed era una cosa esterna. Invece l'alleanza, la nuova ed eterna alleanza, viene fatta con il sangue che bisogna bere. Quindi è un discorso interiore, è un discorso interiore. E Giuda è l'unico che non viene dalla Galilea. E tutti gli altri venivano dalla Galilea, diciamo, dal Bronx, dalla zona più malfamata della Palestina, la parte alta che era vicino ai Fenici, quindi è un po' imbastardita. E Giuda invece viene da Gerusalemme, Giuda viene da Giuda, Giuda Iscariot, da Cheriot, era una parte vicino a Gerusalemme. Quindi Giuda, mentre gli altri veramente ignoranti, Giuda conosceva il latino, che era la lingua degli invasori, conosceva il greco, che era la lingua commerciale, conosceva l'ebraico. L'ebraico, chi di voi, ad esempio, qual è la lingua? La lingua della Chiesa è il latino, tutti i documenti vengono fatti in latino. Ma io, anche tra i preti, voglio sapere quanti conosciamo, il latino da poterlo leggere senza il vocabolario. Quindi si parlava il dialetto aramaico, e l'ebraico però era la lingua. Una lingua sacra, ancora oggi, una lingua meravigliosa, difficile da studiare, ma se poco poco la studiate vi dà una grande soddisfazione perché ogni lettera vi apre un universo. Quindi Giuda era un uomo colto, era tra l'altro abitando, venendo dalla Giudea, era amico del Sinedrio. Era amico dei preti e quindi cerca di conciliare. Lui, da una parte, chi incontrava Gesù si innamorava. Anche oggi, se noi veramente abbiamo questo incontro con Gesù, non possiamo più tornare indietro, perché Gesù è l'amore e sentiamo palpitare il nostro cuore quando lui parla, perché lui è vivo e stasera ancora una volta ci parlerà, e quindi quelle parole le sentiamo nel cuore, ma non ci ardeva il cuore. Quindi Giuda va da Gesù. Attenzione, Giuda è stato chiamato da Gesù. Ci sono due, lui andò, viene chiamato da Gesù e andò da Gesù. Quindi, poi lui andò dai preti, andò dai preti. Allora, Giuda, sono arrivati a Gerusalemme, sono arrivati a Gerusalemme e in questo frangente c'era la festa di Pasqua, quindi Novara c'ha 100.000 abitanti come Bagheria. Nei tempi di Pasqua arrivavano a 500.000, quindi si moltiplicavano, c'erano tutti i pellegrini, perché era un obbligo e fare il pellegrinaggio a Gerusalemme. Quindi c'era gente che veniva da tutta la Palestina, ma venivano anche dall'estero per le feste di Pasqua, che erano una cosa spettacolare, lì la liturgia del Tempio, che Gesù le ha fatto saltare tutta, anche la liturgia dell'acqua, della luce, che addirittura illuminavano, si vedeva questo Tempio illuminato per chilometri e chilometri, era uno spettacolo. Quindi molti venivano anche per folklore. E Giuda è stato 3 anni con Gesù e ha visto che ogni volta che Gesù veniva messo alle strette, lui risolveva la cosa. Ogni volta che Gesù veniva posto una questione, Gesù risolveva la cosa. Dice adesso. E Gesù non era d'accordo con Gesù perché Gesù andava scappando e andava scappando di qua, di là. E quindi dice adesso lo metto alle strette, lo metto alle strette e lo faccio arrestare. Gli faranno un processo, figurati, i processi erano pubblici, quindi tutti potevano vedere e non si facevano di notte. Gesù viene arrestato a mezzanotte, perché alle 11 va nell'orto degli ulivi, viene arrestato a mezzanotte e gli fanno un processo farsa di notte, dove era vietato dalla legge. Quindi loro uccidono. Vogliono uccidere Gesù perché infrange la legge e nello stesso tempo la stanno infrangendo anche loro perché stanno facendo un processo di notte. Gesù alle 8 del mattino, 7, 8 del mattino già viene torturato. Alle 9 già Gesù porta la croce. E alle 9, a mezzogiorno viene messo sulla croce, quindi sarà 3 ore Gesù, da mezzogiorno che si fece buio su tutta la terra, alle 3 muore. Quindi e dice, adesso lo faccio arrestare giovedì sera, poi venerdì non si può fare il processo perché comincia la parasceve e Gesù non terrà la bocca chiusa, quindi c'è la festa di Pasqua e dopo la festa di Pasqua faranno questo processo, ci sono tutti i pellegrini e finalmente ascolteranno quello che Gesù è, la meraviglia che quest'uomo è. Perché è profondamente innamorato di Gesù come tutti. E invece cosa fanno i preti? Arrestano Gesù. A mezzanotte lo portano da Erode, lo portano da Caifa, lo portano da Pilato e Pilato cerca in tutti i modi. Vedete, quella notte, la notte del giovedì santo, non ha dormito nessuno. Non ha dormito nessuno perché sballottavano Gesù da un processo. Processo e da un tribunale all'altro, e quindi Giuda tradisce, ma nello stesso tempo viene tradito. E i traditori sono due, c'è anche Pietro, ma il tradimento di Pietro è il tradimento di un qua qua qua, e praticamente si è spaventato della vecchietta, qua siete tutti adulti, ma non ci sono vecchiette, e la vecchietta che gli ha detto, ma no, tu hai lo stesso accento, tu sei uno di loro, e l'abbiamo visto a Isola, io non sono, io non esisto. E quindi ha avuto paura per 3 volte, quindi te lo raccomando. Mentre Giuda fa un tradimento ideologico, un tradimento, ecco, e vuole rassicurare Gesù. E Gesù non c'era bisogno, Gesù era conosciutissimo, anche io sono mezzo un po' conosciuto, oggi sul treno la controllore fa, Padre Giuseppe? Io ero uscito senza trucco, senza niente. Sono partito, tanto dormirò tutto il tempo. Padre Giuseppe, ho detto, ma ci conosciamo? Sì, io la seguo su Facebook, siamo andati al bar del treno, abbiamo parlato di preghiera, una donna calabrese, lode, lode al Signore. Gesù. Quindi io nel mio piccolo, figurati Gesù, era conosciutissimo, non c'era bisogno. Perché gli dà un bacio e dice il segno di riconoscenza? C'ha una duplice funzione. Gli dà un bacio e a Gesù gli dice: Non ti preoccupare, Andrà tutto bene. Questo bacio, io ti sto e sto facendo questo tradimento per portarti a manifestare che tu sei il Signore, che tu sei, no, Signore, che tu sei il Messia, questo messianismo nuovo che tu vuoi portare. Stai tranquillo, stai tranquillo. E così è stato. Però per Gesù invece è stata una profezia. È stata una profezia perché Gesù, conoscitore della scrittura, voi sapete bene che Mosè muore con il bacio di Yahweh. Dio si avvicina a Mosè e con un bacio gli tira l'anima. E così sarà la nostra morte, sarà un momento stupendo quando arriverà Gesù e ci darà un bacio e con un bacio usciremo dal nostro corpo, lasceremo il corpo lì. Mi dispiace per chi resta, ma noi ce ne andremo con Gesù. Vieni, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Il momento della morte sarà un momento stupendo, bellissimo, perché andremo finalmente con Gesù e finirà questo pellegrinaggio, questa crociera sul pianeta Terra. Prendiamo crociera, per alcuni è una tragedia, ma per noi, per me è una crociera sul pianeta Terra. Quindi Gesù prende questo bacio come una profezia. Dice, boh, è arrivato il momento, è arrivato il momento. E portano via Gesù. Pietro sappiamo che lo segue, il discepolo anonimo che noi chiamiamo Giovanni, ma è anonimo e segue Gesù e che era conosciuto come Giuda, quindi entra, esce e vede le varie fasi del processo e anche Giuda entra, però non viene detto perché Giuda entra pure e si accorge che i preti lo hanno tradito. Lui ha tradito Gesù. E i preti hanno tradito lui. Attenzione, quello che noi facciamo torna sempre su di noi. Quindi lui ha tradito ed è stato tradito. E allora Giuda fa la piena confessione, la confessione perfetta. Per fare una buona confessione ci vuole coscienza del proprio peccato, piena avvertenza e deliberato consenso, quindi Giuda riconosce che ha tradito un uomo innocente, l'accusa, lui va dai preti e dice: io ho tradito sangue innocente, quindi si accusa, restituisce i soldi. Restituisce i soldi, glieli tira lì, dice: non li voglio questi soldi, che loro dicono questi soldi sono maledetti, e li prendono e comprano un campo per fargli un cimitero. E quindi restituisce, perché quando c'è, adesso c'è questa porta santa, tutti passano con questa porta santa e ormai sono tutti, però ci vuole anche un restituire. Se tu hai rubato, devi restituire il mal tolto, non è che passi dalla Porta Santa e hai già fatto la parte mia e ti tieni i soldi. Quindi lui restituisce, però non ha trovato misericordia e si impicca, cioè si toglie la vita, per lui ormai è insopportabile vivere. Un altro, che è il Pietro, anche lui tradisce un po' per paura, per cosa, però bellissima questa scena, si volta, è proprio nel Vangelo di Luca che l'abbiamo commentato domenica, si volta emblepo, Gesù lo guarda e lui si sente questa radiografia e scoppia a piangere e rientra in comunità. La comunità è importante per farci superare. E quando ci andiamo a confessare, dobbiamo esigere la misericordia. Io l'ho raccontato tante volte, ma lo racconto ancora un'altra volta perché mi piace. Ai tempi, in un'altra vita, quando io vivevo a Oleggio, con questo prete, i primi tempi, specialmente quando sapevo che era un bipolare, e me ne combinava di tutto, e io reagivo. Perché non sapevo, reagivo. E una volta ho reagito, insomma, io ho dette quattro, e allora poi mi sono andato a confessare. A Cameri, Cioè che tu suoni il campanello e ti spunta il prete. Quindi ho suonato il campanello, mi spunta il prete, mi sono confessato, ho detto, senti, io sono un religioso, sono un prete, sai, ho litigato con mio fratello, questo comincia a fare... ho detto, ma che c'è una paresi? Comincia a fare... ho detto, chi è? Dice... Ma lei che è prete, ma lei che è religioso. Ho detto, senta padre, io queste cose le so, quindi non c'è bisogno che lei mi... Io sono venuto perché voglio essere consolato, voglio essere perdonato, io ho bisogno di misericordia. Quindi lei mi dica delle cose buone che guariscano il mio cuore. Sto prete mi guardò, dice, ma che sei pazzo? Allora mi fece un fervorino. Mi diede la soluzione e me ne sono andato. Quando c'era poi l'incontro dei preti, questo qua mi guardava e dice, questo è impazzo. Mi scartava, mi schivava. Perché aveva paura. Ma io ero già disperato perché mi era dispiaciuto. Lui mi voleva dare ancora. Quindi... Il carico, e questo significa anche per noi che quando ci andiamo è come se dobbiamo tirar fuori il nostro vissuto negativo, ma l'altro non è che ci deve rimproverare, e ci deve consolare, consolate, consolate il mio popolo. E questo c'è scritto anche nel prontuario del prete confessore, che bisogna accostarsi all'anima, bisogna. E così via. Comunque Giuda invece non incontra la misericordia e i preti gli dicono: che cosa vuoi da noi? Veditela tu. E Giuda si ammazza e quindi si toglie la vita. Io dico sempre: è importante avere una comunità, perché da soli noi possiamo entrare in queste dinamiche di tristezza. Invece, ecco, parlarne, diceva San Francesco, parlane con fratello. Poi, perché i preti a quel tempo non erano tanti, poi quando troverai il prete ne parlerai. È importante sfogarsi, se così si può dire, e tirar fuori il vissuto negativo, non lasciarlo dentro di noi. Ecco l'importanza di una comunità, lo ribadisco sempre. E Giuda, quindi, bellissimo, cioè, ho questa visione della Valtorta, dove la Madonna mandò gli apostoli, andate a cercare Giuda, andate a cercarlo, e dite che noi lo perdoniamo, che lo perdiamo, ma nessuno lo trovò, lo trovarono che era già morto. Bellissimo questo, dice, noi io perdono tutto. Giuda invece non riuscì a rientrare in comunità e quindi si perde, si perde. E quello che volevo, a conclusione di questo, dicevo come ho detto all'inizio, perché Giuda tradisce Gesù? Perché Giuda voleva l'approvazione del clero, voleva l'approvazione di questa sinagoga, perché per lui era inconciliabile. Da una parte lui era un grande conoscitore della legge, del diritto canonico, dall'altra Gesù la infrangeva in maniera categorica, che non ne hanno capito niente nessuno, solo lui l'ha capito, anche Maddalena, Pietro, il sabato, Gesù il sabato faceva sempre guarigioni, cose, proprio lo infrangeva. Loro il sabato, Gesù muore di venerdì, sabato se ne stanno tranquilli a casa, nessuno va al cimitero. Ci vanno la domenica mattina per andare a ungere il corpo di Gesù. Quindi rispettano la legge. L'unico che l'ha capito veramente era Giuda e voleva cercare questa conciliazione. Attenzione, seguire Gesù, il Gesù vero, il Gesù vivo, significa andare controcorrente e significa non avere l'approvazione se non di Gesù stesso. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Quindi è un invito a seguire Gesù e a volte andare controcorrente. Ma chi vuole conciliare la legge con l'insegnamento di Gesù lo tradisce. La lettera ai Galati. E addirittura Paolo dice: Ma se noi veniamo salvati dalla legge, che bisogno c'era che Gesù venisse sulla terra per morire e risorgere con noi? La resurrezione, che poi sarà il motivo fondante perché seguire Gesù ti fa risorgere a vita nuova adesso, adesso, perché chi non risorge adesso non risorge più. Dicono i padri, lo dice anche il Vangelo. Quindi continuiamo facendo la scelta di seguire Gesù e andare controcorrente. Amen. Grazie Gesù.